bentornati e bentornate ascoltatori e ascoltatrici da Serena Tarabini a Parla con lei. Parla con lei, la trasmissione estiva di Radio Popolare che vi porta a conoscere le vite, le passioni, l'impegno, l'attivismo, il lavoro di tante donne, tutte diverse fra di loro, che si occupano delle cose più disparate e che appunto grazie alla loro vita ci permettono di aprire degli squarci sulla realtà e in particolare uno squarcio che parte da una prospettiva femminile. È con enorme piacere che do il benvenuto a quella che è, permettimi di dire, soprattutto una grandissima amica di Radio Popolare. Benvenuta Rita Pelusio.
Ciao! Che lancio!
Rita Pelusio, attrice, autrice, comica, teatrante. Potremmo fare un elenco molto lungo, ma non ha bisogno di presentazioni lì, Rita, da una parte. Ma è anche vero che, come dire, io quando mi sono messa a leggere un po' la biografia che gli ho chiesto di farmi avere, sono rimasta molto, molto colpita. E soprattutto ho pensato, vabbè, con questa la trasmissione la possiamo fare semplicemente io mettendomi a leggere tutto quello che ha fatto, che non vi risulterebbe, cari ascoltatori e care ascoltatrici, come un elenco noioso, perché effettivamente ogni cosa ha un nome, una caratteristica o pesca in un ambito che apre curiosità, domande, eccetera. Probabilmente Rita mi sta odiando perché le sto facendo un panegirico che non la mette a suo agio.
Ma perché sono timida, ma ti ascolto.
No, quindi ovviamente non faremo così, però lasciatemi dire che è sicuramente in questa puntata anche chi conosce Rita da tanto, l'ha sentita tanto a questi microfoni, la vede alle feste di Radio Popolare, la vede nei teatri di Milano, ci sono tante cose che magari non sapete che fa o che ha fatto. Però quando c'è così tanta roba, bisogna semplificare. Quindi Rita, io partirei dal chiederti di raccontarci un po' di te, cioè dove sei nata, in che contesto, che cosa ti piaceva fare da piccola, come sei arrivata al teatro?
Allora, sono nata a Milano da genitori salentini e io ho un legame fortissimo con questa terra, ci sono i miei migliori amici, le mie migliori amiche e i miei compagni e le mie compagne di vita e di terra, perché il Salento stai nella terra, oltre che davanti al mare.
Oltre che al mare e il vento.
E il vento, Salento, l'usule, l'umare, l'ugientu e le frisegge. Però diciamo, quindi io mi sento di dire che ho origini salentine, anche se quando poi sono al mare dai miei mi dicono ma tu sei milanese, senti come parli, e vabbè, e c'ho sempre questa cosa, mi ha accompagnato tutta la vita, perché io sono nata a Milano, mi sento di Marittima, perché si chiama Marittima il posto, che è un paese piccolissimo, frazione di Diso, questi posti
e poi grande condominio orizzontale del Salento,
esatto.
Come è stato definito genialmente da un urbanista,
esatto. E però poi ho vissuto anche tanto a Bologna, per cui cioè, io dico vabbè dai, a 14 e andiamo a 1, a 14 ci sono, l'ho fatta tutto, quella mia vita si spalma, diciamo così. E poi a Milano ho vissuto in via Padova quando ero piccola, è incredibile, adesso ci sono ritornata. E poi che dire,
il teatro, per caso, per determinazione, da quando eri nella culla, perché no, te lo hanno inculcato i tuoi genitori?
Ah no, al contrario. Figurati, io sono scappata di casa per fare teatro. Cioè sì, io devo moltissimo al mio professore di italiano alle superiori, perché lui la sera organizzava questi incontri con gli studenti e ci portava a vedere Shakespeare, e io andavo e dicevo no, bellissimo, voglio farla anch'io, così. E poi ne parlavo, però nessuna delle mie amiche era appassionata di teatro, quindi dicevo boh, forse sono scema io. Poi invece vicina di casa della mia mamma, che è diventata un po' un angelo custode per tante ragioni e che adesso non c'è più. Però lei un giorno mi ha detto: ascolta Rita, ma tu cosa vuoi fare? E ho detto: io voglio fare teatro, ma è impossibile, cioè i miei veramente mi buttano fuori di casa. E lei ha detto: dai, ti aiuto io. E così lei ha iniziato a parlare con i miei genitori dicendo: ma ho parlato con Rita, ma lei vorrebbe fare teatro, perché io con mio padre non potevo, cioè era una cosa che non si poteva parlare, era una situazione un po' complicata familiare in quel periodo, e lei mi ha aiutato tantissimo. E ci fu poi una sera, e mi ricordo ancora, infatti io quando sono con Lella Costa mi emoziono sempre e sempre glielo dico, perché una sera andammo io e Franca, questa donna meravigliosa, a vedere Lella Costa, e lei si girò e eravamo in teatro e disse: tu vuoi fare questo? E ho detto: sì, questo. E così poi quando ho incontrato Lella un po' di anni fa, e abbiamo anche fatto uno spettacolo insieme che è Ferite a Morte, con la regia di Serena Dandini e sul testo di Serena Dandini, io ero, non so, era come che si era chiuso un cerchio, perché dicevo: cavoli, e mi sono ricordata proprio di quell'istante in cui per me è stato determinante. Quindi io sono anche molto legata col cuore a Lella Costa, perché è stato lì, è stato in quel momento. Poi dopo però per farlo sono dovuta scappare,
esatto,
di casa.
Cioè il primo passo dopo quello spettacolo.
Sono scappata di casa.
Il giorno dopo.
No, il giorno dopo no, ho finito la maturità, poi ho fatto 2 anni di università a Milano, intanto ho studiato con Carlo Salsina a Milano, e anche lui mi ha detto: tu devi continuare. I miei proprio non volevano, mio papà era totalmente contrario, e così ero abbastanza ribelle, ma non ribelle perché mi voglio dar le arie, che ero ribelle, ero veramente randagia, cioè non potevo fare anche diversamente, forse avrei potuto parlargliene, non lo so, anche adesso a volte dico, ma cioè c'era bisogno di scappare di casa.
Ma proprio col fagotto?
Sì, sì,
dalla finestra,
sì, proprio col fagotto sono scappata, sono andata a vivere a Bologna nelle case occupate, ho vissuto in questa comune che si chiamava Ernerio 53, diretta da Eugenio Ravo, dove si viveva lì e si lavorava 8 ore al giorno facendo espressione corporea col metodo di De Cru. Poi da lì, per mantenermi, siccome non avevo soldi, io tornavo pochissimo a casa, perché non avevo soldi ovviamente, e mia mamma faceva una cosa bellissima, che quando tornavo io avevo i libri, no? Allora portavo i libri, e dopo è stato un nostro codice, mettevo i libri sul comodino così, e poi quando tornavo a Bologna nei libri c'erano i soldi, no? C'erano i soldini che mi metteva mia mamma, e questa cosa qua è sempre stato un gioco tra di noi, no? Quindi io tornavo sia con le bottiglie di salsa, perché ovviamente se sei figlia di una salentina la salsa è fondamentale, e sia con questi pochi soldi che lei mi metteva nei libri. E non ho parlato per tantissimo tempo con mio padre.
Quindi
poi,
tuo padre se l'è presa, tua mamma.
Mia mamma mi ha sempre sostenuto, okay, in tutto. Lei era proprio. Ma perché lei a sua volta è andata via di casa a 12 anni, per cui insomma lei era mio papà. Sì, perché in Salento a una certa età dovevi andare a lavorare. Quindi lei si è trasferita a Milano, aveva 12 anni, è andata a vivere dalla mia zia, quindi per lei una figlia che va via di casa non è nessun problema. Cioè,
non era uno scandalo.
No, è sempre stata così. E poi insomma dopo a Bologna, per guadagnare, per sostenermi, andavo a lavorare in strada, ma ancora non conoscevo il clown, non conoscevo il comico, perché comunque era proprio una novità. E quindi poi da lì, lavorando in strada, mi si è aperto tutto un mondo.
Abbiamo parlato delle origini salentine, no? All'inizio. Sì. E quindi che ne dici, Rita, se la prima canzone che mandiamo è quella di Mino De Santis?
Manda!
Però la devi pronunciare tu, perché io non ho una pronuncia salentina.
Si intitola Arbur de Ulie.
tortu stratortu chinu tennuti arbolo teulie nato acqua mensu a sta terra russa cent'anni prima te mie ciabinna oce cucunti io ten chianava su su ti addomandare te lu sancumeo te non numa caruso ulia cussaccio te quanti furisi tan espruato sta fronda ed è già nate vacanti quando subisci la munda e ci potivi cantare la raggia te giommo che faticava te sole an sole che biscia li frutti a mano a ci comandava ma quanti uccelli hanno fatto l'unito quante storie d'amore sunnate sotto all'umbra toa quando la gente c'ha fore a mie me pare che sento le uci te tanti prima te mie fuiazza dopo fuiazza quando l'uiento te incarizza fuiazza dopo fuiazza quando l'uiento te incarizza. Passate stagioni, dane bruciate ramaie, tenda vecchio pada acqua su su, te sottaste nuveie. Quando eri mazzareggia, ci t'insistiu cu cura, e io che ancora non saccio, ci si caccia, ci si oia l'ura e ci cantava la gente famme de melodie te femmane incuate cade cugine le olie arbolo te ulia tane cattato tane venduto ma cinca faticato te sempre hai impartanuto sattato su su sta cima scopro tutto un feo ma ci te guardo ti saccio ci son tu io a mie me pare che sento le uci te tanti prima te mie fuiazza dopo fuiazza quando l'uiento te incarizza fuiazza dopo fuiazza quando l'uiento te incarizza.
Una dolcissima canzone che ci ricorda le origini salentine della sì. Nostra ospite di oggi, Rita Pelusio, che mi dicevi racconta come lo sguardo di un albero di ulivo?
Sì, sì, è il rapporto tra l'essere umano e un albero di e un ulivo. Ed è molto bello perché appunto dice è quest'albero che appartiene a chi lavora la terra, appartiene a chi raccoglie le olive, perché da noi è pieno di ulivi anche se molti purtroppo sono ammalati adesso, però sotto gli alberi, appunto sotto gli ulivi avviene di tutto da noi in Salento, no? Si fanno i picnic, si sta a suonare, si sta, che ne so, a parlare, cioè è proprio Per me poi sono luoghi magici, perché ogni albero, ce ne sono alcuni che sono giganteschi e proprio vuoi stare lì, li vuoi abbracciare, vuoi stenderti sotto. E poi anche perché io sin da piccola mi portavano a raccogliere le olive, e quindi olive e carrube. Le olive era bellissimo, perché stavi lì con tutte le zie e gli zii a raccogliere, loro parlavano. Le carrube era più divertente, perché le usavamo, no, come fionde, come boomerang, forti, ci facevamo un male pazzesco, perché poi i cugini erano più grandi e mi tiravano queste carrubate. Però sì, è tutto un...
Senti, e mentre ti tiravano i tuoi cugini le carrubate, tu sentivi già un po' della comicità che... cioè, usavi un po' della comicità che...
Sì,
attraversa tutta la
sì,
tua produzione.
Sì, perché io, tutta la mia famiglia, diciamo tutti i miei amici salentini, è un continuo ridere, e ci prendiamo tanto in giro, ma anche adesso c'è un livello di battute che io non ritrovo da nessun'altra parte. E la cosa più bella giù, quando torno lì, è che... sono gli unici che mi possono dire quello che vogliono, perché proprio anche le cose peggiori riescono a renderle comiche. Quindi sì, io devo molto alla mia infanzia, ecco. Beh, sono molto dissacranti, cioè non c'è... il politicamente corretto non esiste, vale tutto, anzi, più hai un dramma, più allora lì vale che ti devono proprio massacrare definitivamente, però ridi e ti passa.
E poi serve appunto anche a trovare le parole per descrivere una situazione magari anche drammatica, cioè porre, penso che questo sia aiuti, no? Un po' anche il tipo di teatro che tu fai, o comunque di produzione artistica che fai, toccare dei temi importanti, cruciali, fondamentali, seri, ma declinandoli in una chiave ironica, a partire dal titolo, per parlarne senza ovviamente dissacrandoli, ma senza distruggerli, senza, avendone comunque rispetto.
Sì, senza snaturare il contenuto. Sì, vabbè, i titoli è sempre stato, almeno il centro di produzione che ho fondato insieme ad Anna Marcato, tutti lì dicono: vabbè Rita, vai col titolo, perché se io trovo il titolo trovo lo spettacolo, perché se riesco a racchiudere proprio nel titolo il concetto, vuol dire che io ce l'ho chiaro. Finché non mi arriva il titolo, io non... poi per esempio a volte ho il titolo e poi Domenico Ferrari, che è il drammaturgo con cui scrivo, mi dice: sì, e di che cosa parla? Non lo so, però adesso il titolo c'è. E poi in realtà dopo poco arriva tutto,
anche lo sviluppo.
Sì,
e tutto.
Sì, sì.
Ne parleremo. Nel frattempo, visto che stiamo un po' ripercorrendo, siamo partite dalla classica domanda autobiografica, raccontaci di te, dove sei nata, cosa hai fatto, abbiamo già toccato due aspetti che secondo me sono molto importanti, anzi non solo secondo me, della tua formazione artistica, cioè la fisicità, perché mi dicevi che a Bologna,
sì,
ho capito bene,
sì, lavoravamo tanto, facevamo tanto teatro fisico, sia con The Crew che poi dopo, quando ho incontrato Philippe Radice, ma anche Jean Meneng, che è stato il primo clown che ho conosciuto. Però diciamo, poi con Philippe Radice ho fatto tutto il percorso formativo di Lecoq. Per me il teatro fisico è diventato fondamentale, che non vuol dire teatro fisico nel senso il mimo, perché a volte si fraintende quando si parla di clown e si parla di fisico, molti pensano al teatro non verbale. No, non è quello, è semplicemente partire, cioè il personaggio che tu vai a creare vive prima di tutto nel corpo, dopodiché arriva la parola, che non è mai slegata dalla fisicità che tu hai trovato. Quindi quando io vado in creazione, prima di tutto devo trovare l'attitudine del personaggio, come cammina, quali sono i suoi tic, e poi da lì, via via che pratico il corpo, arriva il pensiero, arriva la parola, no? E infatti ci sono personaggi che io non posso scrivere, io non scrivo quasi niente a tavolino, quasi sempre in piedi, poi dopo un po' che l'ho praticato, allora so come parla, cioè dentro, e quindi mi metto e posso scrivere a tavolino. Ma proprio quando vado in creazione devo stare in piedi, devo usare il corpo. Se no non arriva il pensiero.
E quindi il teatro comico declinato nella formula del clown, che se ho capito bene è la formula che hai incontrato per prima nella comicità, può essere considerato come una radicalizzazione del lavoro del teatro fisico?
Sì,
estremizzazione, non lo so.
Sì, diciamo che il clown fondamentalmente lavora sul concetto di fragilità, no? E di fallimento. Perché tu, il clown si mette letteralmente a nudo davanti agli spettatori. Quello che avviene è che, e questo lo dico sempre anche quando insegno, il pubblico non ride di te, ride con te, perché si riconosce la tua fragilità. Quindi diciamo che la prerogativa, o almeno dove io vado a lavorare, è proprio sul concetto di fragilità, ma che diventa una risorsa, no? Quando tu lavori in clown, io dico sempre che è un approccio socratico, cioè so di non sapere, cioè ti devi mettere sotto, devi spostare continuamente il punto di vista, no? E devi metterti da sola nel fallimento. Allora poi da lì nasce la comicità, e anche dal paradosso comico, nel senso è la situazione stessa che schiacciandoti poi fa detonare, no? Quindi io quasi sempre, nei monologhi c'è sempre un antagonista che è più forte di te, ma proprio perché è più forte di te tu riesci a... è un po' come il gioco dei bambini, quella scatola con dentro la molla che tu apri, ftoin, e poi tu lo richiudi, poi ftoin, è tutto così.
E tu ti ricordi qual è stata la prima volta che hai fatto questo gioco qua? Sì. Sei uscita dalla scatola, sì, che personaggio era, dove eri?
Beh, allora studiavo, lavoravo con Filippo Radice, facevamo un varietà dove c'erano Bruno Nataloni, Corrado Nuzzo, Sandra Cavallini, grande maestra di commedia dell'arte, e il quartetto Zappalà a Bologna eravamo, e avevamo fatto questo varietà che si chiamava Gran Kalashnikov.
Ecco, no, a proposito dei titoli,
no, ma era una roba totalmente assurda, surreale totale, e io lì facevo un numero dove entravo, allora, avevo un cappottone dorato altissimo che mi copriva la testa, e sopra il cappottone c'era uno scatolone con la faccia di Cindy Crawford, perché ai tempi era lei la modella, top model di punta. Sì. Ma questa faccia, ma non era neanche ricercata, era proprio attaccata sullo scatolone del detersivo in polvere, perché ai tempi, non so se ti ricordi, c'erano i detersivi in polvere, sì, nella scatola, nel parallelepipedo.
Esatto. Scusate la pubblicità subliminale.
E vabbè, io praticamente avevo attaccato questa faccia, entravo e facevo tutta la sinuosa con questa faccia, poi toglievo tutto, mi spogliavo, e sotto c'ero io che avevo un cappello d'aviatore, dei pantaloni a righe improbabili, e poi mi mettevo degli sci ai piedi. No, ma io facevo cose assurde, e con dei pupazzi facevo le imprese impossibili, ma era una roba che adesso quando guardo le foto dico, ma io ero pazza totale, e però lì ridevano tantissimo, e mi emozionava tanto questa risata, perché per me era veramente un gioco, era proprio roba sperimentale, ma anche quello che abbiamo fatto dopo con Natalino Balasso, l'Isola degli Ignori, che abbiamo lavorato insieme tantissimi anni, anche lì sperimentavamo di tutto, e io sentivo il pubblico che rideva, e non codificavo ancora, non mi era chiaro, poi col tempo ho codificato anche un metodo di insegnamento e tutto, ma lì per lì era proprio l'anima pura che si doveva aprire e ti dovevi dare in pasto. Poi c'erano delle sere dove magari non funzionava tanto, allora poi lì
crisi
totale in camerino, no, non voglio più fare teatro, io me ne vado, io basta, no, tutto così. Sì, perché io poi ho pianto sempre e tanto, ho fatto anche uno spettacolo che si intitolava Pianto Tutto. Eh sì, ma quello
è di nuovo il titolo,
ma quello è nato perché piangevo in continuazione perché non trovavo, c'avevo queste robe. Io voglio parlare di una cosa che sia comune a molte donne, ma io, e piangevo che non l'avevo trovato. Allora lavoravo ai tempi, scrivevo anche con Riccardo Piferi e Marianna Stefanucci, che è stata ed è tuttora una mia grande compagna di scrittura, devo molto alla collaborazione con Marianna. E Piferi mi disse, che Piferi è un grande autore, no? Di Paolo Rossi, mm-hmm. Insomma è il maestro. Piferi mi guardò in faccia e mi disse: ascolta, basta adesso piangere, facciamo così, scriviamo uno spettacolo sul pianto. E io ho detto: no, ma tu sei pazzo, ma cioè, come faccio a far ridere parlando del pianto? E appena l'ho detto, ho detto: dai, mi interessa questa cosa.
E poi è arrivato il titolo.
E poi è arrivato il titolo, che era Pianto Tutto, che era sia così, c'era quel fraintendimento, certo. Lascio tutto,
sì, sì.
Sia Pianto Tutto perché piangevo per tutto.
E ci riesci a dare un'idea di com'era questo spettacolo, di come l'hai costruito, cioè che cosa,
sì,
mette in scena?
Allora,
come si mette in scena il pianto?
E no, praticamente parlavo, beh, inizialmente dicevo, mi chiedevo scusa, ho dei ricordi vaghi, ma inizialmente chiedevo scusa e dicevo: sì, ho deciso di parlare del pianto, mi rendo conto che il pianto non fa ridere, però non me lo dite perché altrimenti mi viene voglia di piangere, però non è che adesso dovete ridere per forza perché altrimenti pensate che io pianga per il fatto che non vi ho fatto ridere abbastanza, cioè andavo tutto in questo stato ansioso. E dopodiché iniziavo a dire che cos'era il pianto, perché da bambini nel reparto maternità tu puoi piangere maschi e femmine allo stesso modo, mentre invece poi quando esci dal reparto maternità i maschi non possono piangere, quindi poi diventavo un'ostetrica, poi chi ti consola quando piangi, insomma era, facevo tutto un
viaggio,
sì, per poi arrivare a dire che invece piangere è una risorsa, ecco, perché ammettere la propria fragilità è, in realtà è la cosa che ti salva, perché se tu pensi di essere fortissimo tu ti fai molto male, se dici sono fragile, ti salvi.
E qui torniamo quindi alla funzione del clown, no? Che mette in scena, in mostra la propria fragilità. Come vola il tempo, sono decine di minuti che parliamo e non abbiamo messo...
Non me ne sono accorta!
Neanche io, abbiamo messo solo una canzone, quindi ne mettiamo subito un'altra di quelle che Rita Pelusio, come è tradizione a Parla con Lei, che le ospiti ci portano le loro canzoni del cuore. Scelgo io?
Vai!
Di cuore mezzo nel cielo con questo fondi con la torrezza contro si può una sel te levanta te curri curri te fle
government se vuoi e io stai a un sacchetto da brillare nel mio pelo un tintura da che sei vita nuova vita crea. Vai ser passa gente e dá passar. Fogo sociedade africana. Me amo para estender uma natureza que te grita. E as riqueza nada ninguém pode não vou roubar. Pode estragar. Eu quero ver você é um sol. África, África, paraíso, só botei para mostrar, bem-estar, ilumina, de brilhar nesse mundo. Ué, oh, ué, oh, yeah. ocean again. Du azul t'a fondi nécessaire. Mia coração t'a batté. Africa, Africa, este soro. África, paraíso, cor vermelho, sabor sabe.
Radio Popolare Popolare Network parla con lei. Siamo andati un po' con questa canzone Africa di Carmen Susa, siamo andati un po' dietro il sipario, prima che si alzi, con Rita Pelusio, la nostra ospite di oggi. Perché, Rita?
Perché questa è una canzone che metto per riscaldarmi prima degli spettacoli. Ogni spettacolo per me ha un po' una canzone che mi attiva, perché io ho tanta paura prima di entrare in scena. Cioè io incomincio a aver paura, tipo lo spettacolo alle 9, io incomincio a aver paura alle 2 del pomeriggio e taccio per non dare fastidio ai tecnici, poi vado a fare i giri, poi dopo ritorno, poi corro fino a che manca un'ora. Se alle 9, alle 8 inizio a truccarmi, alle 7 io mi metto la musica e ballo tipo per un'ora, dopo respiro e dopo alle 8 mi trucco, poi riballo. E questa per esempio è proprio quella che metto tipo 8:30, perché se non mi muovo io mi spavento, io ho ancora paura prima di andare in scena. Non ci posso fare niente.
Pensate un po', è la prima volta che sei andata proprio in scena tu con un tuo spettacolo, è stato nel 2002, Rita. Ci parli di questo spettacolo?
Sì.
Che titolo aveva, di che cosa parlava?
Si intitolava Suonata, concerto per ragazze e pianoforte. Questo spettacolo devo la spinta a Leo Bassi, perché andai a fare uno stage con lui e lui mi chiese perché sei qua e io dissi perché devo trovare il coraggio di andare in scena da sola. Lavorai con lui una settimana e mi disse: "Bom, dai, coraggio.
Sei pronta?"
Sono pronta. Io non ci credevo tanto, ma siccome me lo diceva Leo Bassi, ho detto: "Va bene, dai, ci devi credere." Amavo moltissimo il duo Microband, Luca Domenicali e Danilo Maggio, e ho detto: "Va bene, se Luca Domenicali accetta di farmi la regia, allora lo devo fare." Andai a vederli a teatro, andai nei camerini e gli chiesi: "Ma tu mi puoi fare la regia?" E lui mi guarda e disse: "Sì, io ti ho visto una volta in teatro, ti faccio la regia." Perché lavoravo con Natalino quando creai Suonata, quindi Luca Domenicali mi accompagnò in questo viaggio, dove entravo in scena andavo in strada, perché ovviamente essendo un'autoproduzione avevo deciso di farla circolare in strada, perché la strada era comunque libera, quindi andavo nei festival, e che era meno difficile della prosa, soprattutto perché davvero ero ancora fuori dai circuiti dei grandi teatri, no? E iniziai ad andare nei festival e arrivavo con questo pianoforte che mi aveva costruito Claudio Cremonesi, che ringrazio ancora, e c'ho questo bellissimo pianoforte vuoto con dentro una tastiera, e veniva alimentato con la batteria della macchina. Tu aprivi e c'era, e dal pianoforte era riuscito a far uscire anche il microfono, quindi io ero una delle prime che arrivava in strada anche col microfono e suonavo e cantavo queste canzoncine cattivissime di satira, e suonavo il pianoforte al contrario, girata di schiena, con i piedi da sopra, ma la prerogativa, e poi diventò un numero famoso mio, pensa che mi mettevo in bocca 5 Big Bubble, le masticavo, poi salivo sul pianoforte e facevo questi lanci di Big Bubble contro le case.
Tu riuscivi a tenere 5 Big Bubble in bocca?
Sì, esattamente, e dopo prendevo la Big Bubble, ci saltavo, facevo tutti dei numeri, e tutto questo la gente, siccome vedeva stessere con le trecce sopra un pianoforte che lanciava cicche, si formavano questi cerchi pazzeschi. E da lì poi iniziavo e facevo anche satira, c'era, c'era Berlusconi al governo.
Ecco, infatti ti stavo per chiedere, con chi te la prendevi?
Sì, con Berlusconi assolutamente, ma anche lì erano tutte canzoni che dovevo cambiare ogni volta perché a seconda dei fatti di quello che accadeva. E poi quello spettacolo in realtà poi mi vide Chiambretti e mi prese a fare Marchette, quel programma. Sì. E quindi è uno spettacolo che mi ha dato tanto, perché ecco, era bellissimo viaggiare da sole, e perché lì non potevo permettermi un tecnico ovviamente, e quindi tutto ci doveva stare in una a uno, questo pianoforte era tutto smontabile, avevo i cacciavite così. E poi quando sono diventata un pochino più facoltosa economicamente, iniziava ad accompagnarmi una mia amica che quando faceva freddo, questa mia amica si chiama Valentina Corso, adesso dico anche tutti i nomi, prendeva il pacchetto di Big Bubble e me lo scaldava con le mani in modo che io non dovessi
riuscissi a masticare senza perderci i molari, insomma.
Sì, perché me ne dovevo mettere in bocca tante e tenerle per 20 minuti, no? Per cui, cioè, lei mi preparava le capite in retroscena. Ecco, questo è stato, erano i miei inizi.
Un inizio dentro, quindi a pieno la dimensione del comico, del clown, sì, del comico fisico, eccetera.
Sì, anche della trasgressione, perché comunque in questo spettacolo poi io spesso poteva succedere che baciassi anche uno del pubblico, capito? Sì, no, ero totalmente, non so, adesso se ci penso dico, boh, vabbè.
E sono passati più di 20 anni, no?
Sì.
Mi viene da pensare, appunto, essendo che parlo con lei, parliamo di esperienze di donne viste da donne. Ovviamente lo sappiamo, non è un mistero per nessuno, la predominanza maschile in vari campi dell'arte, e in particolare quello che ci arriva sul comico da spettatori è che, insomma, siano molto più, insomma, sono molto più i comici, il comico è uomo, no? Le comiche donne sono poche. In questi 20 anni come è cambiata un po' la
adesso,
situazione?
Adesso sì, è cambiata, ci sono tante donne che lavorano in comico. Quando ho iniziato io e anche quando ho fatto tutto il percorso televisivo, nelle 11 edizioni televisive che ho fatto, era terribile perché eravamo pochissime le donne comiche. Poi anche lì cambiava a seconda della trasmissione che facevi, e diciamo che si partiva dal fatto che le donne non fanno ridere, quindi dovevi fare tutto in salita, dovevi dimostrare che sapevi far ridere, gli argomenti vedevano decisi dagli autori uomini, era concesso parlare di alcune cose, altre no. Per esempio, io una volta avevo detto, in un pezzo dovevo dire ovulazione, e mi fu detto che no, ovulazione io non lo potevo dire. Se fosse stato adesso, che invece nella stand up bisogna invece proprio debordare, andare anche nella volgarità, perché se no non è.
Ovulazione
era considerato volgare, e io ero scioccata.
Termine tecnico biologico, fra l'altro.
In un programma che di volgarità maschili ne aveva all'infinito, ma per esempio quella cosa io non la potevo dire. E come questo erano tanti, no? Anche la lotta, perché per esempio, c'erano dei miei personaggi che erano, insomma, piacevano molto al grande pubblico, e per me era sempre una lotta perché alla fine dovevi fare sempre il tormentone, no? E uno dice, vabbè Rita, ma allora perché hai accettato? E io, rispetto a questa cosa qua, rispondo perché in realtà io volevo fondare un centro di produzione teatrale e avevo bisogno di quelle economie, infatti io non sputo dove ho mangiato, però quando parlo del momento televisivo e anche di come per me possa essere stato difficile, alcuni dicono, ma allora tu perché ci rimanevi? Perché avevo un sogno molto più grande, quindi decidevo di, 3 mesi all'anno anche patire, soffrire e ingoiare delle prepotenze, perché per me sono state anche delle prepotenze di modi, no? Di imposizioni, ma anche di per me erano sgarbati perché non c'era gentilezza. Ecco, io non ho mai trovato gentilezza, e questa cosa qua, poi ovviamente io sono anche molto timida, come ho già detto prima, e sono comunque delicata.
Chi l'avrebbe mai detto?
No,
eh?
Sono delicata, cioè ho tante paure, ho dei buchi anch'io, no? Come tutti, per cui un ambiente che non era gentile, dove dovevi essere performativo e metterti al pari degli uomini, cioè tenere testa, per me era difficile. Io non avevo mai bestemmiato e lì ho imparato a bestemmiare, perché quando bestemmiavo, giuro, si creava una roba che, come dire, ok, allora adesso siamo quasi pari, cioè mi sentivo che ero costretta e lo so, non era giusto, però per difendermi diventavo ancora più aggressiva di quello che pensavo di aver subito, capito?
Sì, usare un po' la loro strategia.
Sì, sì, e poi dopo anche quella è un'esperienza che se guardo ora dico, ma perché? Ma dai, ma dovevi essere superiore, però ripeto, quando sei in mezzo non lo sai. Così poi appena ho potuto, che ero pronta per fondare il centro di produzione, ho detto, boh, questa esperienza è finita.
E infatti così hai anticipato un po' quella che era la domanda, no? Di questi 11, su questi 11 anni di esperienza televisiva, come sono andati. Siamo pronti per parlare invece di questa ulteriore fase, però prima di farlo ci prendiamo un'altra piccola pausa musicale con un altro dei brani che Rita Pelusio ha portato a Parla con lei.
Vanno rosa fortunata a posar di nicio in petto, ed ognuno sarà costretto la tua sorte ad invidiare. O se in te potessi anche trasformarmi un sol momento, non avria più bel contento questo cuore a sospirare. Ma tu inchini dispettosa, bella rosa impallidita, la tua fronte scolorita dallo sdegno e dal dolore. Bella rosa è destinata ad entrambi un'ugual sorte, la trovare dobbiam la morte, tu d'invidia ed io d'amor. Bella rosa, bella rosa, la trovare dobbiam la morte, tu d'invidia ed io d'amor. Bella rosa, bella rosa, la trovare dobbiam la morte, tu
piace sfumare Giuni Russo, ma dobbiamo continuare a parlare con Rita Pelusio prima che finisca la trasmissione.
Perdonaci, Giuni, non sappiamo quello che facciamo.
Sappiamo quello di cui parliamo, però a questo punto a me piacerebbe tanto, Rita, che ci raccontassi un po' la genesi di questo progetto, che è un po' la cifra della tua vita e della tua attività di artista ancora oggi.
Sì, sì, è la cosa a cui tengo di più, diciamo, per lavorativamente parlando. Pem Habitat Teatrali è nato un po' come un gioco, perché è nato con la mia compagna, sorella Anna Marcato, con la quale noi giocavamo, nel senso, io dico sempre che Anna mi ha salvato la vita più volte, e io penso non di avergliela salvata, ma di aver, come non posso dire, magari anche sì, ma non lo so, però è proprio una sorella con la quale ho condiviso delle cose importantissime, dei passaggi di vita importantissimi. E con Anna Io sempre dicevo, dai Anna, ma noi dobbiamo fondare un centro di produzione, così. Lei diceva, sì, ma non siamo ancora pronte, non siamo ancora pronte. E poi a un punto Anna ha detto, sì, siamo pronte, e siamo partite. Da lì poi si è unita Monica Giacchetto, Domenico Ferrari e un sacco di artisti e artiste che compongono questo centro di produzione che si occupa di due, diciamo, filoni, il circo teatro, perché comunque quella passione non la abbandonerò mai, e poi il teatro civile, che seppur comico comunque ha tutti i contenuti. E niente, siamo felicissime, è nato nel 2015 e vive e prolifera.
Quali sono dentro, è sterminata anche lì, no? La produzione.
Sì, ne abbiamo fatti un po', sì.
Vedete che c'è, quando avete il tempo di creare, di mettere in scena tutte queste cose. Vogliamo ricordare uno o due, anche se magari non ci piace selezionarne alcune e lasciare da parte altri, però alcuni che per te sono stati significativi per i contenuti, per il tema scelto, che ti rappresentano.
Allora, quelli significativi dove io sono attrice, beh, sicuramente sono stati tutti dei passaggi, però Eva, Diario di una costola, che ha 10 anni e un sacco di repliche, è stato un altro passaggio importantissimo per la mia, diciamo, carriera. Da lì, Urlando Furiosa è stato un altro scatto, perché ho cambiato ancora nuovamente il linguaggio. Poi sicuramente dei miei vorrei nominare Giovinette, perché è un'esperienza bellissima e ancora stiamo circuitando. E però c'è uno spettacolo che io considero proprio del mio cuore vero vero vero, che è La felicità di Emma, che è tratto dal libro di Claudia Schreiber, è una riflessione sul fine vita, ironica, poetica, fatta da uno spaventapasseri, però anche lì è stato un altro cambio, no? Però per dire la bellezza del nostro centro di produzione, che quando io ho proposto questo, seppur, perché in teatro purtroppo c'è questa cosa, no? Che ci sono un po' i filoni, io sono conosciuta come attrice comica, e quindi si fa fatica ad accettare che io possa fare anche altro, no? Diciamo, questo è la circuitazione, questo mondo fatto di circuiti. Però il centro ha appoggiato subito la scelta, e quindi adesso abbiamo questo gioiellino. Mentre invece c'è uno spettacolo a cui tengo tantissimo, e qui proprio Anna mi ha sostenuto nel farlo, che è Papageno Papagena, che è il flauto magico, tratto dal flauto magico di Mozart, che io ho detto, Anna, io vorrei realizzare il flauto magico con 3 clown musicisti, una è una cantante lirica, una fisarmonicista e un flautista e cantante, e sembrava una roba impossibile. E invece Anna, per esempio, in questo senso siamo proprio sorelle, Anna ha detto, vuoi farlo? Lo devi fare.
E invece per quanto riguarda le priorità attuali?
Le priorità attuali adesso sono divisa tra quello che è teatro, per cui il nuovo spettacolo che è Lo sciopero delle bambine, la storia dello sciopero che le piccinine hanno fatto piscinine milanese nel 1902, tra questo e in realtà un'altra passione che è il ricamo. Cioè, per una serie di circostanze della mia vita, io le mie più care zie, le mie radici, che ora non ci sono più, erano ricamatrici. Quindi io sono sempre cresciuta in mezzo a questi disegni, a questi fili, e la mia zia mi diceva sempre, e non zicchi un ferro alle mani e fatichi meglio, che vuol dire non prendi un ferro nelle mani e lavori un pochino, e io sempre snobbavo così. Poi ho dimenticato questa cosa, e invece l'anno scorso, con la ultima mia zia rimasta, 2 anni fa veramente, io volevo trovare un modo per passare tempo con lei e poter chiacchierare con lei. E ho detto, ma io come faccio a stare insieme alla mia zia? E ho detto, dai zia, ma perché non mi insegni a ricamare? E lei, dai vai per favore, no? E invece poi mi ha insegnato a ricamare, e da lì a me si è aperto un mondo. Per cui poi ne ho sempre parlato con tutta PEM, e abbiamo deciso di creare questo laboratorio che si chiama Desdemoni, dove il ricamo è fatto da uomini, per cui io ricamo con gli uomini, e insieme a Domenico Ferrari e Rossana Mola guidiamo tutta una parte, si chiama Desdemoni perché ricamiamo Fazzoletti, partendo dalla tragedia di Otello, che poi si dovrebbe dire che tragedia di Desdemona, e su questi fazzoletti ricamiamo le riflessioni che vengono fuori via via con gli incontri con una psicologa o un operatore del progetto Andrea, insomma, si chiama Progetto Andrea, che invece è un operatore uomo che lavora con uomini maltrattanti. Però questo laboratorio, questo collettivo Desdemoni, non sono uomini maltrattanti, ma sono uomini che hanno deciso di fare una riflessione sulla loro mascolinità e sulla loro, diciamo, usiamo un termine che viene, però sul patriarcato. Quindi il primo anno abbiamo lavorato sulla violenza, quest'anno invece stiamo lavorando e quindi abbiamo lavorato su Otello, quest'anno lavoriamo sull'IAR, e il progetto di quest'anno si chiama Love and Be Silent, che è la frase che Cordelia dice, e stiamo facendo tutte delle riflessioni sia sull'amore che sul silenzio che sull'ascolto, eccetera. Ecco.
Siamo arrivati alla fine di Parla con lei di oggi, Rita, carissima,
è stato bellissimo, avevo tanta paura invece.
Pensate un po', Rita Pelusi ha paura anche dei microfoni di Radio Popolare. Immaginatevi dello scenario e con tutti gli scenari che ha calcato e con quali dimensioni. Grazie Rita.
Grazie a te.
Grazie ascoltatori e ascoltatrici, con Parla con Rai ci ritroviamo domani, buon pomeriggio.
I'm a new soul, I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear, finding myself making every possible mistake.
State ascoltando Radio Popolare.
I hear something saying.
Where don't you know?
That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, huh, ah, huh, ah, huh, ah, huh, ah.
Well, don't you know that?
That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men.